contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Thank you. di testa, ascolta Radiazione. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Thank you. 1914.
Siamo adesso un po' alti. Aspetta che provo a sì, siamo un po' alti.
E allora
aspetta che
abbassiamo un po' i volumi.
Abbasso. Oh, no.
No, non ci siamo ancora. Siamo
sì.
Un po'... sì, ci siamo.
Il tuo è sono aspetta, io aspetta. Che urlo. No, aspetta.
Aspetta.
Io tu
io allora sono io che sono normale, tu sei ancora un po' alta.
Io no, non sono più, no. Guarda.
Allora ci siamo.
Ci siamo.
Ogni tanto okay. Sborda nel rosso, ma a noi il rosso piace.
È così, no. Se qualche tecnico ci deve dire qualcosa, visto che ne abbiamo uno dietro la porta ma non ci sente, potremmo averne un altro che è chissà a quanti
chilometri.
A quante centinaia di metri anche solo. Ma
in questo momento non
può
sappiamo
sentire e
se magari comunicarci, esatto,
correggiamo. Allora oggi è giovedì 15
febbraio 1900-2018. Siamo sempre noi, giochiamo nello spazio-tempo appunto della Grande Guerra, incorriamo in quello che sarà
tanto
un roboante
loop.
Centenario. Roboante perché centenario della vittoria, cioè lo osannano in una maniera folle, mentre Denis
della vittoria di che?
De Pirro, chiamiamola così, la famosa vittoria di Pirro, la vittoria mutilata, tutte quelle i vari nomi che la prima
sì,
guerra mondiale ha
la vittoria
assunto.
Mutilata,
eh beh sì, la chiamavano vittoria mutilata,
la paraculata si direbbe a casa mia,
esatto, ma dopo chiaramente D'Annunzio non contento dei suoi discorsi dal balcone nel 15 iniziò l'avventura fiumana nel 18, dopo il 18, perché Fiume è Italia. Quindi...
Ma quelli sono gli aspetti, secondo me, più, non dico, allora, cioè,
no,
divertenti, però anche folcloristici, volendo. Cioè, tutto sommato, quello fu veramente, secondo me, il suo apice. Se c'è un motivo per rispettarlo, forse è proprio quello. Adesso, al di là delle conseguenze, al di là dell'immaginario, al di là di tutto quello che ha causato sta roba, il gesto poetico io lo apprezzo e lo riconosco. E, dopodiché c'è tutto il male possibile.
Sì, assolutamente, perché comunque l'impresa di Fiume si vide... proprio anche comunque con molto seguito, perché vennero intercettate navi, fu veramente un atto diciamo rivoluzionario da parte del Vate cosiddetto.
Sì, cioè allora il fatto è che è stato di uno inopportuno che metà ci bastava ed era esaltato secondo me per motivi tutti sbagliati, ma il gesto c'è.
Sì, lui ce l'aveva con la mangiatoia, difatti lui chiamava il governo all'epoca Sonnino, prima Giulio.
E non ha torto,
esatto.
Cioè è quello il senso, a me quello che spiace è vedere quante occasioni sprecate abbiamo avuto nel corso della storia mondiale, europea e anche volendo italiana, no? E tutti i venti di rivolta che sono spirati, altro che Alisei, no? E ogni volta che ci freghino così facilmente mi spiace, cioè,
diciamo che D'Annunzio ha colto come
quindi,
ha fatto prima,
cioè raccogliere un dissenso diffuso, un malumore diffuso, un'idea diffusa di corruzione, malgoverno, sfruttamento indebito, privilegi immeritati, e incanalarli verso cagate pure senza assoluto ritorno. E ecco, cioè questo è lo spreco che noi stiamo vedendo ciclo dopo ciclo in questo loop allucinante, cioè surreale, avevano ragione i surrealisti, nasce tutto dall'inconscio e cioè siamo veramente precipitati in questa spirale, io la vedo così, perché continuiamo a farci fregare nello stesso identico modo dalle identiche stesse forze. Cioè, vabbè.
Ma comunque, esattamente, quello che fecero prima chiaramente con i Fanti, perché li hanno fregati per bene, come continuano a fregare noi.
In qualche modo anche D'Annunzio ci ha fregato, no? Ma non c'è, dopodiché tutto male possibile, ma apprezzo il gesto. Sì,
sì, perché comunque lui partì con le sue autoblinde, con scritto Fiume e Vita, e arrivò ad occupare Fiume Italiana contro il suo nemico acerrimo Kagoya, come chiamava lui i vari componenti del governo italiano, che iniziarono un po' a sbuffare sulle imprese di questo pazzo scatenato e gli intimarono di tornare indietro, ma lui gli rispose picche, perché non si può assolutamente prendere posizione sulla spada snuda, come diceva lui.
Allora ricordiamoci anche, perché capita anche a Fagiuolo, cioè nel senso a ridosso di questa... Che cos'è? Una parodia, non lo so, la giornata del ricordo, mi riferisco a quello, al fatto che è proprio, si può dire proprio dal 1918 che inizia questa follia
collettiva,
collettiva, sì, che farà del cosiddetto confine orientale un dramma a cielo aperto e veramente continuo, che ha maciullato diverse
migliaia
di persone, no? E veramente una tragedia dietro l'altra hanno subito,
sì,
queste,
anche perché, tra l'altro,
popolazioni.
Appunto.
Partiamo dagli esuli, dalla famosa rotta che si è portata con sé un casino di violenza, di sofferenza, e da là all'impresa di D'Annunzio e oltre arriviamo veramente a tutta quella ferocia, tutta quella situazione disumana che è sfociata con la Seconda Guerra Mondiale e con gli anni a seguire, la divisione, eccetera. Cioè, che se poi vogliamo vederla all'indomani delle guerre intestine alla Jugoslavia e a quanto ce ne siamo ancora approfittati negli anni 90 dei Balcani, perché i Balcani in realtà sono il nostro scudo, no? Cioè,
sì,
è la protezione dell'Italia in primis e anche del resto d'Europa. Ma non in vista di un qualche nemico, babbo, li turchi, è proprio naturale, no? E cioè trattarli così.
Il problema è che la Jugoslavia difatti subì una menomazione del suo territorio, perché dal confine italiano dell'epoca ci siamo spinti dentro per 50 km abbondanti fino ad arrivare appunto a quello che era Caporetto, da dove nell'ottobre del 17 ci hanno dato la sveglia e lo alza i tacchi, ci hanno spedito indietro finalmente al fiume Piave. È stato un momento in cui l'Italia invece si trovava troncata, perché avevamo l'esercito austro-ungarico a circa 50 km da Padova, quindi buona parte del Veneto, il Friuli era perso, senza contare le rotte che comunque provenivano dal fronte del Trentino, che hanno dovuto abbandonare fino alle estreme propaggini dell'altopiano, che fu l'altopiano, il nostro scudo, e si dovette lasciare buona parte anche della conca di Alano, di Feltre, perché gli austriaci arrivarono a guardare Vicenza e Bassano, comunque dal Monte Grappa, ed è nel 18 difatti che siamo fermi là, iniziamo ad arrivare nel gennaio del 18 ad arrivare alle linee del Grappa, abbozzate, approssimate, però ultimo baluardo appunto di quella che era la spinta della rotta di Caporetto da parte delle armate austro-ungariche. Monte Grappa, che dopo appunto divenne, con i suoi vari nomi, che adesso sono paesaggi ameni, come l'Altopiano, come il Pasubio, ma 100 anni fa, appunto nel 18, rappresentava l'ultimo lembo, diciamo, prima che le truppe austro-ungariche sfondassero e andassero in pianura.
cioè adesso, no, non per rendere la terra un grande cimitero e sacrario che non puoi più toccare, però una certa cura questi luoghi la meriterebbero, nel senso che non è solo, però è un simbolo fortissimo, dalle trincee, dalle gallerie, dalle menomazioni del paesaggio, tra virgolette, nel senso proprio di vere e proprie montagne sfaldate, distrutte, demolite, eccetera, e a quello che poi è capitato a tutte quelle genti e le popolazioni che abitavano i confini, che avevano già vissuto lo strazio della divisione, della separazione in confini nazionali che li vedeva in opposte nazioni, quando avevano sempre vissuto le loro montagne come luoghi di unione, ah, sì, delle diverse valli da una parte e dall'altra, e queste culture di confine, invece di essere in qualche modo tutelate e incontrate, perché sì, magari rappresentano delle soluzioni di convivenza interessanti anche per chi non abita, sì, in terre,
esatto,
di confini,
perché
no?
Tante volte capitò, come dici tu giustamente, che si trovarono di fronte persone che si conoscevano solamente, che vestivano una divisa diversa dall'altro.
E quella è stata la fregatura faccia a faccia, cioè lì non c'era modo di sfuggire, il re nudo, no? E invece l'idea poi non è stata di tutelare tutto ciò e valorizzarlo, dargli un altro significato, per carità, farlo anche rivivere, però cioè in qualche modo appunto rispettando la diversità di quei luoghi. E invece cioè il fatto che non abbiamo vinto noi popoli è evidente dal fatto che non è cambiato un cazzo, cioè non sono stati rispettati quei morti, perché non sono stati rispettati i luoghi in cui sono morti, non sono stati rispettati i patti per cui erano morti, non sono stati rispettati i loro sogni, non è stato rispettato niente, no?
Assolutamente, sono morti in vano.
Ed è stato tutto ritritato nella stessa schifezza che poi ha ingannato altri, i successori, e arriviamo fino a noi che ci facciamo ingannare nello stesso modo, addirittura sugli stessi temi, cioè è passata a livello nazionale l'idea di una italianità offesa da questi cosa sono? Criminali titini che li hanno infoibati, cioè è allucinante quando le foibe nascono proprio sotto il fascismo, cioè non mica le hanno inventate loro, e quando quel terreno da chi lo abita era conosciuto da sempre per avere questa caratteristica.
No, ma difatti appunto la popolazione, come ci narrerà un giorno l'alpino Ortis, loro convivevano, loro scambiavano, loro beffavano le guardie confinarie, perché si chiedevano: ma siamo tutti paesani, perché esistono questi confini? Perché una delle fonti di guadagno appunto degli abitanti dell'altopiano, per esempio, comunque era quella appunto di entrare nei confini dell'impero per poter commerciare, specialmente nelle miniere d'argento, perché le miniere d'argento erano nel confine austro-ungarico, che varcava appena, eri in Trentino, eri già nell'impero austro-ungarico, e loro commerciavano questo tabacco che coltivavano sempre sotto il ferreo controllo delle regge guardie di finanza, quelle che controllavano monopoli, perché sembra, però loro consegnavano piantine, consegnavano tabacco e tutto quanto, e dopo, quando era l'ora del raccolto, comunque l'essiccatura in queste case alte sempre, perché appunto dovevano contenere le foglie di tabacco da essiccare, li lasciavano con praticamente proprio veramente un pugno di mosche, perché i soldi che gli davano erano un'infinita, una piccolissima parte di quello che dopo il monopolio regio ci prendeva sopra. Quindi loro cosa facevano? Già comunque avvezzi a frodare uno stato già fascista all'epoca, si può dire. Loro riuscivano a ingannare appunto le guardie di finanza nascondendo piante, nascondendo tabacco, oppure consegnavano le foglie più diciamo un po' più bruttine e si tenevano le foglie migliori.
Scusami, ma per sintetizzare, l'idea è che i governi sono stati nemici di tutti i popoli coinvolti in sti luoghi di confine, e a parte quelli che in qualche misura sono stati espressione di una volontà popolare che ha permesso una serie di riequilibri interni. Cioè, volendo, ci mettiamo anche quello, perché se avessero dato retta a chi diceva che la rivoluzione deve essere uno stato permanente, questa è una critica interna, cioè non si sarebbero sgretolati così facilmente, ecco.
Diciamo che comunque, appunto, come dici tu, era una cosa che, però questi qua con lo scambio di merci, anche di sfrodo, come diciamo così, di contrabbando, perché c'era la via dei contrabbandieri che dopo divenne purtroppo via di sangue, perché quelle stesse vie che percorrevano per riuscire ad andare a vendere un prodotto che prendevano quattro volte tanto di quello che gli dava il Regno d'Italia, dopo divennero appunto le vie del fronte, quindi non più percorribili, non più fruibili per fare contrabbando con i paesi dell'impero. Cosa è successo? Ah, è una piccola defaianza.
Sì, ok, risolto.
Quindi appunto divennero delle vie di sangue, quelle stesse vie che loro cercavano di varcare solamente per guadagnarsi da vivere. Comunque, in ogni caso, anche dall'altra parte non è che le guardie confinarie fossero degli agnelli, quindi, però riuscivano in qualche maniera a guadagnare di sicuro di più di quello che prendevano da parte delle regie amministrazioni.
Che, voglio dire, non è l'elogio del brigante puro e assoluto così. Cioè, è che se fai delle leggi ingiuste e inique, è ovvio che qualcuno cercherà di fare altrimenti, e necessariamente a quel punto è il brigante della situazione.
Ma assolutamente, no? Tra l'altro, difatti, queste guardie confinarie in periodo di pace, oltre che comunque che a controllare i patri confini, avevano anche quello spunto in più degli italiani di controllare non solo i confini, ma anche di controllare quello che gli altri facevano oltre confine. E questo, difatti, dopo, durante, quando ci fu lo scoppio della Grande Guerra, costò grosse problematiche all'esercito regio, perché comunque tutti gli austriaci, artiglieri, via dicendo, sapevano benissimo, avevano già preparato le tabelle di tiro delle artiglierie, perché già sapevano dove andare a colpire. Difatti, quel forte, il Verena, appunto, nel nostro caso, quando da lì nel pomeriggio del 24 maggio, quindi del 15, tuonarono le artiglierie, gli austriaci ci misero 7-8 colpi a farlo fuori.
Ecco.
Quindi possiamo vedere un po', come noi diciamo sempre, lo spregio nei confronti dei soldati italiani da carne a macello, perché comunque tu stesso avevi consegnato al nemico tutte quante mappe, planimetrie, quando vedevi l'austriaco veniva a farsi le gite di qua e di là, gli piaceva dipingere, tu proprio non avevi capito una mazza.
Questa l'abbiamo raccontata. Sì. Pensa adesso che ci sono le immagini satellitari, cioè di tutto e di più, no?
Ma già gli austriaci, per esempio, sul fronte del Carso, già usavano, diciamo, dei teleobiettivi, chiamiamoli così. Avevano già studiato, poi non dimentichiamo che parliamo, per esempio, di Agfa è tedesca, quindi già all'epoca avevano studiato questo sistema tipo un teleobiettivo che riusciva a dare delle foto delle postazioni italiane molto più nitide, comunque, cioè, più pericolose per gli italiani, perché riuscivano a catturare dei particolari che dopo chiaramente servivano a dare l'indirizzo agli artiglieri, che chiaramente loro cercavano di sbagliare pochi colpi, perché sprecare munizioni era un reato, diciamo. E quindi immaginiamo a vedere questi che si nascondevano da qualche parte, che con questo teleobiettivo rudimentale ti fotografavano dove postavi le munizioni, dove postavi le mitragliatrici, e puntualmente, dopo implacabile, ti arrivava la marmitta.
Precisa.
Sì, sì, c'era proprio. Ma c'erano proprio, appunto, c'erano questi soldati che montavano sul cappello un fregio di un'aquila circondata da una corona d'alloro, che era appunto lo stemma degli osservatori di artiglieria, che erano tra i più odiati dalla buffa, perché gli italiani la fanteria la chiamano buffa. Questi qua erano questi li chiamavano questi maledetti corvi, perché comunque quei maledetti corvi, appunto sfruttando le conoscenze dell'epoca e questi rudimentali teleobiettivi, gli indirizzavano addosso tutto il fuoco possibile. Difatti nel 18, quando arrivarono sulle linee del Grappa, anche lì causarono grossi problemi, perché comunque riuscirono ad appostarsi nella valle dello Stizzon, che è appunto questa vallata alle spalle del Grappa, dove gli osservatori d'artiglieria avevano trovato, grazie comunque alla rotta italiana, dei posti acconci per poter fare il loro dovere di soldati d'artiglieria.
Tu pensa se invece usassimo tutti questi strumenti per viaggiare, per godersi i panorami, per conoscere nuovi luoghi, nuove piante, nuovi animali,
no, nuove purtroppo persone. Esatto, purtroppo noi lo pensiamo col senno di poi, ma d'altronde noi siamo 1914, quindi parliamo di quello che purtroppo non era usato per viaggiare, per conoscere gente, ma era usato per viaggiare, sì, ma viaggiare con carichi di artiglieria ad ammazzare la gente e per assoggettare i popoli.
Ma tu pensa che siamo messi più o meno... Ancora c'è qualcuno che vorrebbe vivere così, e c'è qualcuno che infatti vive, o meglio muore così, però vive anche così, è quello che ci dobbiamo sempre ricordare, che si può anche vivere così. Sì. Cosa facciamo? Facciamo
una pausetta musicale?
Sì, perché abbiamo recuperato, grazie al favoloso tecnico,
e dopo diamo anche una letta a, come avevamo fatto l'altra volta, a quello che succedeva in quell'ottobre del 17, aspettando dopo, quando troveremo, dato che entriamo nel 18, magari daremo una scorsa a un libro che narrerà appunto di quella montagna, di quel massiccio del Grappa, che vide per gli austriaci l'ultimo ostacolo, per gli italiani l'ultimo lembo. Cosa abbiamo là noi?
Che cosa mettiamo? Ce ne abbiamo tantissimi.
Allora, aspetta un po'.
Però ne hai citati tanti che poi nel frattempo, quando non abbiamo avuto tutta sta scaletta a disposizione, che non abbiamo in realtà. Io li devo ancora scaricare, visto che abbiamo...
Allora, dato che parlavamo, siamo nel 18, io consiglierei la tradotta, che parla appunto dei soldati che partivano per il Piave.
Ecco, fai che indicarmela.
La penultima.
La penultima, eccola qua, guardala.
La tradotta che parte da Torino a Milano non si ferma più.
Oh!
E ci risiamo, no, 1914, giovedì 15 febbraio 2018, e sono le 19, siamo quasi in dirittura, abbiamo ancora un po' di minuti fino ai 45, quindi abbastanza per leggere,
sì,
abbastanza
per ricordare, anche perché tra l'altro abbiamo, dopo, prima di chiudere, abbiamo anche un piccolo volantino là che ci ricorda Guerra alla guerra, che dopo vi diremo cosa si tratta. Comunque stavamo prima parlando nel backstage, appunto, che adesso stanno cercando di volontari di tenere aperto anche di domenica il museo della Grande Guerra, il sacrario di Favara della Battaglia. Questo sacrario che è stato costruito, che dentro ha un pezzo di storia che è una cosa un po' particolare. Praticamente hanno tolto proprio, hanno imbragato all'epoca un pezzo di muro che era vicino al fronte del Piave, dove la mano della propaganda molto probabilmente aveva scritto: è meglio vivere un giorno da leone che cent'anni da pecora. E qua hanno trasportato questo nel museo di Favara, cioè appunto questo pezzo di muro originale dell'epoca, con tanto di fori di proiettile chiaramente, che cita questa frase che dopo qualcuno se l'è fatta sua. Noi chiaramente non è che noi vogliamo esaltare la frase, però anche quella fa parte della storia, fa parte della storia di tutti quanti quei giovani che purtroppo hanno vissuto forse effettivamente un giorno da leone, perché dopo sono rimasti per sempre sul greto sassoso del Piave.
E fa parte di quella propaganda che ha convinto poi altri giovani a immolarsi per non si capisce bene che cosa.
Assolutamente. Facciamo comunque lode agli alpini, che sono loro i volontari che cercano di tenere aperto con tutto quanto gratuitamente, perché non ricevono assolutamente alcun compenso, se no chiaramente un rancio alpino al mezzogiorno, gli regalano una pasta a questi volontari che si offrono dalle varie sezioni della marca di tenere aperto a rotazione questo museo, che merita comunque di essere visto, anche per andare a ricordare quei poveri fanti che comunque, c'è un manifesto, un poster che è fatto sullo sfondo del Sacrario di Puglia, che questo fante italiano che va all'assalto con scritto sotto "non dimenticateci". È una cosa che comunque è una frase che per me ci dice: non solo esaltiamo la guerra, più che altro è proprio non ricordate il nostro sacrificio affinché non sia stato invano. Noi lo vogliamo ricordare dal lato buono, cioè non vogliamo dimenticare che siete stati massacrati per la gloria dei capitalisti.
Allora, se volessero, se avessero voluto farne un cavallo di battaglia, un nuovo immaginario per convincere le persone a fare cedere alla stessa illusione e allo stesso inganno, sarebbero strafinanziati questi, no? Invece il fatto che lo facciano volontariamente significa che è davvero prezioso il ricordo, e il fatto che sia in mano militare, per noi, per me antimilitarista se non altro, è significativo. E il fatto che siano rimasti chiusi dentro le caserme, limite invalicabile, vi spariamo eccetera, ha un significato. Quella memoria è preziosa, ed è preziosa perché appartiene a tutti, nel senso che chiunque può essere vestito con una divisa, col nome Patria in fronte, e a fare una cagata qualunque, senza che ne abbia né voglia, che ne capisca il motivo, o magari ne capisce un altro, e fa le cose più immonde senza viversele, e recita una parte che, viva Dio, cioè se ne può recitare anche un'altra nella vita.
Sì,
no?
Assolutamente. Quindi noi vogliamo, appunto, se qualcuno degli ascoltatori passa per Favara, lo invitiamo a sostare una decina di minuti di fronte a questo che si entra, che è un altare, diciamo, e dentro conserva, tra l'altro, purtroppo è stato anche disgraziatamente soggetto a furto quel museo, perché lì dentro era custodita anche la pistola che Hemingway aveva donato al museo. Non dimentichiamo che è la linea Favara della Battaglia, Nervesa, Sernaglia, Fossalta, Zenson, tutti i luoghi che videro gli ultimi scontri di quel 1918 sul fiume Piave. Quindi sostiamo anche a ricordare questo poeta al fronte, diciamo, scrittore al fronte, no poeta, scusate, scrittore al fronte, che dopo trasse la sua conclusione che la guerra è idiota, e difatti lo fece nel romanzo Addio alle armi.
Eh sì, e magari quando si entra in questi posti, se non si conoscono direttamente le vicende, non si riconoscono le storie dietro a ciò che si vede, è bene chiedere, magari in modo molto, cioè ricordandosi che sono persone che lo fanno con una certa passione, magari con idee diverse dalle nostre che andiamo a visitare. Quindi, con tutto il rispetto reciproco, farsi narrare le storie da queste persone è un ulteriore tesoro.
Sì, assolutamente.
Che, vale la pena
assolutamente,
di andare,
perché loro sono là appunto che tengono questo museo, che ti raccontano un po' la storia, che dopo è la storia di tante altre cose, anche di vita dietro la trincea, oppure dietro questo scavo nell'argine del Piave, dove stavi attento a vedere che ti arrivava il reoplano, che in questo caso non era il carabiniere ma il caccia austroungarico, perché gli austriaci si erano costruiti anche una bella pista d'atterraggio a Mansue di Treviso. Lì proprio c'è un punto che si chiama Pra dei Gai, e lì c'era un aeroporto austroungarico. Dopo chiaramente sono andati via, però erano là. Quindi ricordiamo anche l'altra parte, perché anche dall'altra parte c'erano dei poveri cristi, anche se vestivano quella divisa grigia, erano anche loro ridotti alla fame, tutto quanto, e pativano anche loro quello che era la guerra infame voluta dai capitalisti.
E allora è anche uno sfregio al capitalismo ricordarsi che luoghi del genere, se non altro, non sono dei negozi. Non è che entri, compri, guardi e compri e non capisci un tubo di quel che compri. Entri per cercare di capire qualcosa. Quindi l'atteggiamento è tutto diverso, è una negazione del capitalismo di per sé, perché non si tratta di acquistare nulla di materiale se non
di portare,
nel cuore tutta la conoscenza, ma nel cuore, non solo nel ricordo, cioè nella memoria.
Portare un proprio pensiero, un proprio saluto a quei poveri ragazzi che sono per sempre rimasti giovani. Su una adesso
testimonianza fraternità.
Il loro nome è scritto su una formella e ci ricorda che anche loro avevano 20 anni e un diritto di vivere.
Che il loro nome è anche il nostro.
Esatto. Quindi noi continuiamo la storia appunto dell'Italia delle sconfitte di Marco Patriccelli. Eravamo rimasti che gli austriaci hanno sfondato con il concorso delle truppe tedesche sotto la guida di un comandante tedesco e sono arrivati al fiume Piave e al Monte Grappa. Sull'altipiano di Sette Comuni e sul Grappa, dal 12 novembre gli austriaci e i tedeschi le tentano tutte per lo sfondamento. Davanti agli occhi dell'imperatore Carlo, il successore di Francesco Giuseppe, che si era fatto fotografare il 29 ottobre, mentre a cavallo, affiancato dal feldmaresciallo Borovic, passava in ispezione una compagnia che aveva riconquistato Gorizia, persa con la sesta battaglia dell'Isonzo. Per immortalare il momento, i prigionieri italiani erano stati massati in piazza. La presenza del sovrano al fronte doveva rincementare con l'impasto della vittoria le anime multinazionali dell'impero, dove le spinte centrifughe erano sempre più accentuate. Ora spera di assistere all'ultimo risolutivo sforzo, perché per l'Austro-Ungheria non potrà esservene un altro. E se non riuscirà, lui sarà l'ultimo Asburgo sul trono. Nelle file italiane c'è la di riscossa, tiepida ma in crescita. Come confermano i bollettini di guerra a partire dal 14 novembre. Il comando supremo elogia così il 22 novembre i 18enni reclutati, raschiando il fondo del barile demografico per insanguare l'esercito e subito spediti al fronte. I giovani soldati della classe 1899 hanno avuto il battesimo del fuoco. Il loro contegno è stato magnifico e sul fiume che in questo momento sbarra al nemico le vie della patria in un superbo contrattacco, unito al loro ardente entusiasmo e all'esperienza dei compagni più anziani, hanno trionfato. Alcuni battaglioni austriaci che avevano osato varcare il Piave sono stati annientati. 1200 prigionieri catturati e alcuni cannoni presi dal nemico sono stati riconquistati e riportati sulle posizioni, che i corpi degli artiglieri eroicamente caduti in una disperata difesa segnavano ancora. I nostri giovani fratelli della classe 1899 hanno mostrato di essere degni del retaggio di gloria che su loro discende.
99?
Sì, avevano 18 anni. Beh, io ho avuto la fortuna di conoscerne uno. Sì, era un poveretto, cioè poveretto, è riuscito a vivere molto a lungo e quindi fino al 2001, quindi era un centenario, e lo trovavi che a 98 anni circa si faceva ancora la sua passeggiatina di 50 metri, col suo bastone e tutto quanto, e noi per reverenza lo chiamavamo buongiorno e buonasera Boccia, cioè era lui, il suo titolo onorifico era Boccia, perché lui era un Boccia appunto del 99 e lui era sul Piave.
Incredibile.
Ancora per una settimana gli austro tedeschi insistono per infrangere il fronte, ma il Piave non è Caporetto. La resistenza che è stata voluta da Cadorna sul Grappa e lungo il fiume, ribadita da Vittorio Emanuele a Peschiera, non viene meno. Gli imperiali perdono uomini e materiali. Il 26 novembre il comando supremo austro-ungarico ordina la sospensione dell'offensiva. La battaglia del resto è un successo italiano. L'offensiva si spegne perché ha preso mano la mano agli stessi ideatori. È andata oltre ogni previsione, non ha più forza di abbattere né di abbattere l'Italia né di porre un fronte così avanzato e quindi così lontano dalle basi. Verrà ripreso il 4 dicembre con la seconda fase velleitaria, quando già l'Italia ha sprigionato quelle energie sociali e militari alle quali nessuno credeva più e che alla prova di fatti si sono rivelate di pasta assai diversa dai rulli di tamburo parolai dell'interventismo. Adesso, dietro i soldati, c'era un paese. L'ordine del giorno del Senato, il 14 novembre, non era composto da vuote parole. Il Senato, in quest'ora di supremo cimento per la patria, riafferma la sua fiducia immutabile nell'esercito lungamente sperimentato in eroiche battaglie. Fa applauso all'unità d'azione fra gli alleati, vigorosamente affermata, novello pegno di stretta solidarietà. Confida che dalla concordia nazionale auspicata dall'augusta parola del re, il governo attingerà le forze per fronteggiare le gravi difficoltà del momento, richiedendo lo sforzo massimo a tutti i cittadini, anche a sollievo delle patriottiche popolazioni delle terre invase, alle quali il Senato invia le parole di amore e di fede. Con l'incontro di Peschiera, la resistenza sul Piave si ponevano le premesse di Vittorio Veneto e la sconfitta dell'Austria-Ungheria, col compimento del risorgimento. Ma Caporetto rimaneva una ferita aperta di cui qualcuno doveva rendere ancora conto. Vittorio Emanuele Orlando, nelle sue memorie, parla della commissione d'inchiesta parlamentare sui fatti di Caporetto, ascrivendo a proprio merito l'averla ritardata per non infocolare odi e passioni. Con lo scavo di ricerca delle responsabilità, un atto politico ad ampio spettro non limitato al governo, che per il primo ministro ha all'efficacia di un possente sedativo delle passioni di parte distratte dei venti successivi. La Camera, infatti, si era riunita dal 13 al 18 novembre, al 18 dicembre, 1917, una serie di sedute segrete dedicate proprio alle cause della disfatta di Caporetto. La commissione viene istituita con regio decreto il 12 gennaio 1918 e fatta presiedere dal generale Carlo Caneva. Sulla sua assoluta imparzialità vanno fatte tare preliminari, poiché il governo certamente non poteva mettere se stesso sul banco degli imputati, né tantomeno poteva mettere le vetrevi l'esercito come istituzione. Ed era altresì impensabile che fossero sciolti i nodi e le interconnessioni che pure legavano gli ambienti militari e quelli politici. Si ripeteva il copione delle sconfitte nella terza guerra di dipendenza di Adua. I lavori della commissione dureranno un anno e mezzo e si concluderanno il 25 giugno del 19. In questo lasso di tempo si sgraneranno 241 sedute, con ben 1012 deposizioni, quasi 200 generali, centinaia di ufficiali superiori e medi, persino 350 tra graduati e soldati. E 103 volumi di documenti, una mole confluita nelle pubblicazioni di tre poderosi volumi, così articolati, il primo con la cruda narrazione dei fatti, il secondo con commenti e conclusioni, il terzo con cartine e disegni. Dalle risultanze della commissione erano state fatte sparire 13 pagine, riguardavano tutte Badoglio, per il quale vennero usati scudi robusti e impenetrabili cortine fumogene che lo sgravassero di ogni responsabilità. Il silenzio dei cannoni di Badoglio era nulla rispetto a quello degli atti parlamentari su questo aspetto.
Il generale bello questo.
Sì, esatto, molto caruccia. Il generale Capello deporrà davanti alla commissione d'inchiesta dicendo che Badoglio avrebbe dovuto provvedere alla difesa a monte fino a Lisonzo, ma ciò non fu fatto.
Allora, aspetta, ti interrompo. Siamo alla fine.
Esatto.
E Badoglio ce lo teniamo
per
buono
la
per la prossima volta. Direi l'iniziativa di
sì,
venerdì
esatto.
16.
Allora. Ugo De
cioè
Grandi,
domani sera,
sì, Ugo De Grandis presenta il suo ultimo libro, Guerra alla guerra, come sempre dalla parte del Cassius Subalterne, De Grandis ricostruisce gli effetti laceranti che queste dovessero pagare nella prima guerra mondiale, voluta dal potere economico dei governi per riaffermare l'egemonia imperialista, conquistare territori ed incrementare i profitti dell'industria bellica. La grande guerra, iniziata già con la spedizione di Libia 11-12, fu un naufragio della civiltà borghese. Non tutti accettarono quella guerra, ed in primis chi si trovava al fronte. Chi non si sottomise combatté una guerra nella guerra per difendersi da una patria che li mandava al massacro, che li voleva assassini di altri sfruttati. Quindi, venerdì 16 febbraio, ore 20:30, alla Sala Tolio, via Jacopo da Ponte 37, Bassano del Grappa, da parte dell'Assemblea Antifascista Bassanese.
Tapum a esatto, tutti e a domani sera,
esatto.
E a giovedì con 1914 alle 18:45 se ci rifiamo.
Venti giorni.